Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è.
Metto in equilibrio parole, scrivo sassi e spesso mi confondo. Non mi piace iniziare o finire le cose, a cominciare dai rotoli di carta igienica. Non credo negli addii e penso che ogni libro dovrebbe iniziare con un ciao e finire con un a più tardi. Non amo salutare. Credo nelle stagioni e non tanto negli anni che passano. Non mi fido del passare del tempo. Ho la pazienza delle ghiande. Filippo Tapparelli.
Salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita, che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare, ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
Bentrovati anche questo martedì qui a Golosi d'Arte su Radio 403. Eccoci qua, qui a Golosi d'Arte, dove ogni martedì potete ascoltare le storie di un nuovo artista, di un nuovo ospite. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi il mio scrittore necessario, lo scrittore da cui veramente ho tratto la citazione iniziale, Filippo Tapparelli.
Buongiorno a tutti, sono Filippo Tapparelli, grazie mille per avermi voluto qua. Un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto a te Simona e a tutti quanti.
Ciao Filippo, è bellissimo averti qui, è anche un po' emozionante da parte mia perché, come ho detto, tu sei il mio scrittore necessario, nel senso che io da quando ho letto qualcosa di tuo ho cominciato a seguirti come la solita stalker che sono e non ti ho più mollato, insomma, ti sto un po' alle calcagna, nel senso che quello che tu scrivi mi piace moltissimo, insomma.
Tu che hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo.
Ho fatto benissimo.
No, dopo tutto le persone che scrivono, che comunicano in generale sono le persone più stalkerizzabili, anzi ci piace un sacco essere inseguiti ed essere ecco, non tanto riconosciuti, ma comunque essere ascoltati. Alla fine siamo degli affabulatori, raccontiamo storie, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che le legga o qualcuno che le ascolti.
Anche perché se no altrimenti sarebbero un po' vuote, no?
Sì, sarebbero più... sarebbe un diario alla fine, un diario che non c'è niente di male nel scrivere diari, anzi è fondamentale, noi tutti, una cosa che si è dimenticata negli anni, due delle cose che sono dimenticate negli anni sono stato proprio scrivere diari e scrivere lettere, è un qualcosa che mi sforzo sempre di fare, non tanto messaggi, non tanto post su Facebook, ma proprio lettere di carta con francobollo e tutto, perché credo nella scrittura e credo che la scrittura possa salvare il mondo.
È molto bello questo.
Quindi faccio il possibile.
Ma le spedisci anche oppure le scrivi, gli metti il francobollo, chiudi la busta e poi te le tieni lì?
No, le scrivo, le spedisco anche e in più le colleziono anche, perché ho una passione per le lettere, vado spesso per mercatini dell'antiquariato e mi diverto a cercare lettere, cartoline e tutto quello che ricordi appunto la vita di una persona, anche perché la scrittura di una lettera è bene o male, adesso non so le nuove generazioni, ma anche le nuove generazioni, ma sicuramente la generazione alla quale appartengo, siamo nati come scrittori, perché le cartoline le abbiamo scritte tutti, le lettere all'amico di penna le abbiamo scritte tutti, e quando scrivi una lettera in realtà tu stai facendo narrazione, stai raccontando una storia dal tuo punto di vista, che non è niente di così differente da quello che fa uno scrittore quando scrive un romanzo o pubblica qualcosa, scrive la propria vita, scrive la propria immaginazione. E quindi a me piace farmi gli affari degli altri e leggere lettere di soldati o lettere di amanti che sono state scambiate nel passato.
Lettere
d'amore sono due cose che mi piacciono di più, appunto lettere di militari, lettere d'amore, perché per fare la citazione classica abbiamo appunto Eros e Thanatos, abbiamo l'amore e la morte, che sono i due estremi della vita, dentro i quali appunto la vita si svolge, e che ha senso appunto in questi due, almeno per me, entro questi due confini.
È molto interessante quello che dici. Ti volevo chiedere, ma come ti sei accorto di avere voglia? Cioè, tu hai iniziato a scrivere a un certo punto della tua vita, a parte, come dici tu, anche le cartoline, l'amico di penne, queste cose, ma come si arriva a diventare, come tu sei arrivato, perché poi ognuno magari ha la sua strada, a pensare che potevi scrivere un libro intero?
Allora, è una storia molto, molto buffa, parte dalla scherma, che è quanto di più distante ci possa essere dalla scrittura, che poi non è vero, però relativamente abbastanza distante. Io nasco come istruttore di scherma, e ho insegnato scherma per un po' di anni, e a un certo punto ho incontrato un amico che a suo tempo era un collaboratore, una persona appunto che mi aveva chiesto una consulenza, poi è diventato uno dei miei più cari amici, e che mi aveva chiesto: guarda, sto scrivendo un romanzo fantasy e mi servirebbe una consulenza di un esperto di scherma per rendere più verosimili gli scontri. E stessa cosa avevo fatto con altri autori, con persone che scrivevano romanzi storici ambientati dal Medioevo all'Ottocento, ai primi anni del Novecento. Mi chiedevano queste consulenze per rendere appunto più verosimile quello che stavano scrivendo. E io ho cominciato a dare una mano, a rivedere un po' i testi che parlavano di scontri all'arma bianca, e a un certo punto questo mio amico qua ha detto: ma ascolta, invece di continuare a mettere le mani e pasticciare nelle cose degli altri, perché non provi a scrivere qualcosa di tuo? Perché non provi a scrivere un raccontino? E io ho detto: vabbè, dai, insomma, per me è una cretinata, però facciamola questa cretinata qua. Ed era nato un piccolo racconto intitolato Lo Scambio, che era stato pubblicato da un editore locale di Verona.
Ma si riesce anche a recuperare questo scambio?
Sì. E poi, ecco, dovrete perdonarmi perché è il primo racconto che ho scritto, quindi probabilmente vi cadranno gli occhi dopo averlo letto, ma comunque sì, è recuperabile. E parlava di un ragazzino che scappava nel bosco, aveva paura di qualche creatura misteriosa che c'era nel bosco, ma la cosa che lo terrorizzava di più era il nonno che lo aspettava a casa, che se avesse tardato sarebbe stato punito da questo nonno. E cosa è successo? Io ho scritto questo racconto, ne sono seguiti altri, ma la storia di questo bambino, di questo ragazzino che scappava e che era terrorizzato dal nonno, continuava a girarmi in testa. E chiedeva di essere raccontata. E così a un certo punto, una sera d'autunno, ho detto: va bene, allora se hai così voglia di essere raccontata, mettiamo le mani sulla tastiera e vediamo un po' cosa succede. Ed è nato L'Inverno di Giona, 381 giorni di scrittura senza, senza stop, ed è venuto fuori il romanzo che
poi ha vinto il premio Calvino 2018, diciamolo pure, grande voce,
esatto.
Perché non è che tu sei il mio scrittore necessario e basta, ma sei uno scrittore assolutamente riconosciuto, non solo da me. Poiché se tu anche non l'avessi vinto saresti stato bravo uguale, nel senso che non ho cominciato a leggere perché tu hai vinto il premio, anzi ho cominciato a leggerti prima, però vabbè. Però sì, effettivamente comunque questa storia che ha voluto essere raccontata, io ringrazio questa storia che ha spinto dentro di te tanto, forse ringrazio anche quel tuo amico che ti ha spinto a scrivere.
Carissimo, carissimo amico che mi ha sempre accompagnato nella scrittura insieme a... Ecco, io sono uno scrittore solitario, in realtà non ho mai frequentato nessun tipo di scuola di scrittura e raramente mi confronto con altri scrittori, mi confronto con amici, non con scrittori, perché credo appunto nell'amicizia. Poi la maggior parte degli scrittori che ho conosciuto sono diventati anche ottimi amici, quindi le due cose si inseguono. Però appunto questo amico qua mi ha aiutato tantissimo, ci leggiamo reciprocamente le cose che scriviamo, lui mi manda le sue bozze, io gli mando le mie.
È un gioco di crescita questo, è un bellissimo
certo,
gioco.
Certo, certo, certo. Sì, anche perché siamo ciechi a noi stessi, sia come esseri umani, sia come persone che creiamo, sì. O che in questo caso appunto che interpretiamo le storie, tendiamo a essere piuttosto ciechi a quello che facciamo e abbiamo bisogno sempre di una persona, di uno specchio che ci mostri quello che noi diamo per scontato, perché nella scrittura spesso capita questo, diamo per scontate certe cose che non lo sono affatto, perché accadono nella nostra testa, ma il lettore queste cose non le sa e allora servono delle persone che ci dicano: guarda che questa cosa non è... sta succedendo soltanto tra le tue orecchie e non sulla carta, quindi rendila un po' più chiara. E ecco, sono fortunato, mi sono circondato di persone che sanno essere spietate, ecco, spietatamente oneste.
Forse non è solo una fortuna, magari anche una scelta tua.
Sì.
Mi viene da dire che... Cioè dipende anche dalle persone, uno magari si circonda solo di gente che ti fa adulazione continua per sempre, che non ti aiuta assolutamente a crescere, ma ti ferma lì. E invece se tu hai questo interesse, no, di continuare a essere in movimento, crescere, sì, e muoverti, chiaramente preferisci tu stesso avere amici, come dici tu, di questo grande valore dell'amicizia, amici che ti aiutino in questo senso.
Sì, anche perché adesso non so come funzioni per gli altri, ma la cosa peggiore che una persona può dirmi dopo aver letto una qualsiasi cosa che ho scritto è tutto bellissimo, perfetto, non toccarlo. E perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. Neppure Tolstoj, che è uno dei miei autori preferiti, ha scritto tutte pagine memorabili. C'è qualcosa che non va neanche nei grandi. E una persona invece che ti dice: guarda, quel paragrafo lì è poco chiaro, quel dialogo non è credibile, quel capitolo non vuol dire nulla, è un dono prezioso, perché ti mette, primo ti insegna l'umiltà, che è la cosa più importante, e la seconda ti aiuta a mettere in prospettiva quello che stai facendo e di conseguenza la tua vita, anche perché chi scrive in un modo o nell'altro, almeno per quanto mi riguarda, mette sempre un po' anzi mette tutta la sua vita in quello che scrive, in quello che racconta, mette la sua interpretazione, se non necessariamente i fatti che sono accaduti,
esatto,
e che vengono narrati.
Infatti sono d'accordissimo. Adesso andiamo un attimo in pausa con una musica che ho scelto perché la trovo affine, cioè completamente fuori dai coppi. Bardamù di Vinicio Capossela.
Di un addio. gli altri si cammina l'anima, per meglio tradire, per meglio scordare.
Guardiamo, guardiamo, corazzini trapanati, all'anno in fila gli aerostati,
dirigibili di all'idrogeno nell'aria si vola. Sparato tra gli astri. Un pallone rigonfio di musica, solo al richiamo più lontano. Voglio la notte, la voglio senza luna.
Avanzo lentamente, attento a non far cadere nemmeno una goccia d'acqua. So che Alvise controllerà ogni singolo gradino dopo. Quando arrivo alla stanza, appoggio la lucerna a terra e la fiamma, in risposta al mio gesto, manda un guizzo seccato. Uno sbuffo di nero fumo si alza in protesta fino a toccare il soffitto, non molto più alto di me. Poi scompare nel buio, andandosi a perdere nella fuliggine che ricopre le assi annerite. Sto per mettere giù il secchio quando un soffio d'aria che arriva dalle scale fa tremare la luce. Deve essersi aperta la porta, forse non l'ho chiusa bene. Mi volto di scatto, ma il ginocchio intercetta il manico del secchio e lo manda a rotolare sul pavimento. Mi giro in tempo per vederlo mentre si appoggia su un fianco, in un ampio cerchio incompleto, e riversa l'acqua sull'argilla. La luce della lampada danza sulla terra bagnata, che prima di farsi opaca per un istante riflette l'ombra del mio volto. Cerco di osservare la mia espressione, ma il pavimento la beve insieme all'acqua che ho rovesciato. La paura mi paralizza. Non so fare altro che rimanere immobile ad aspettare che l'errore che ho commesso venga inghiottito dallo scantinato. Lo so che che è inutile sperare che il nonno non se ne accorga. Eppure mi illudo che accada, che il tempo si riavvolga, che quello che ho fatto non sia mai accaduto. L'ultima goccia d'acqua viene assorbita dal terreno e rimane un alone più scuro come unica prova del mio sbaglio. La speranza non serve a nulla qui, se non a peggiorare la situazione. Il nonno mi punirà, perché per ogni azione, giusta o sbagliata, c'è sempre una lezione che io devo imparare. Ecco qua, siamo ritornati da Bardamù alla grande. Ciao Filippo.
Ciao ancora.
Ciao ancora.
Quello che hai letto è un passo che riempie di gioia di vivere di questo romanzo, in realtà è, non so, può dare l'idea di essere un romanzo un po' cupo. Grazie per averlo letto. È una cosa bellissima, perché quando leggono il romanzo viene sempre fuori molto meglio di come l'ho scritto. Quindi...
Ah no, perché l'ho letto io, eh? Cioè,
certo, quindi...
No, tra l'altro per me è emozionantissimo leggere il mio romanzo preferito in ascolto. Wow. Con lo scrittore che l'ha scritto. Quindi è un po' imbarazzante, sì, però va bene. Sai che ho fatto fatica, ho pensato, gli leggo un pezzo del suo romanzo, questo era un pezzo ovviamente dell'Inverno di Giona, tra l'altro verso l'inizio, perché non, ci sono pezzi bellissimi ovunque, è stato difficilissimo scegliere un pezzo solo. Io lo volevo leggere tutto il libro, ma mi dicono che non si può e quindi ho dovuto leggerne un pezzettino. È difficile, poi ci sono tantissimi pezzi molto intensi, solo che io non volevo spoilerare niente perché vorrei che tutti voi lo compraste e lo leggeste, quindi è inutile che io vi vada a leggere cose che succederanno molto dopo e che non capireste se io leggessi. Vi ho letto una piccola parte dell'inizio.
Tra le altre cose hai letto una parte che mi ha... una di quelle che mi ha... Mi è stato molto difficile scrivere, però non sicuramente la più difficile. Sei stata brava, perché in realtà questo Inverno di Giona qua mi è stato descritto come il romanzo meno presentabile del pianeta, perché ci sono passaggi che... lo spoiler, come si dice adesso, è veramente dietro l'angolo, quindi bisogna stare molto attenti a come lo si racconta. Anche perché appunto è un romanzo composto da due parti, una parte di un certo tipo e una parte di un altro, e la seconda parte non va mai toccata in nessuna presentazione, perché appunto altrimenti... Poi io lo chiedo sempre...
Giusto, ho fatto bene!
Sì, poi io lo chiedo sempre nelle presentazioni, se avete tutti comprato il libro, non importa che l'abbiate letto, io posso anche andare avanti, tanto ormai l'avete già preso, quindi non è più un problema mio. No, battute a parte... È un romanzo che mi è costato un po' scrivere, e un romanzo che ha avuto tante riscritture, che ha avuto bisogno di un po' di ricerche.
Ma infatti prima parlavi di un numero di giorni notevole, insomma.
Sì. È ben definito, soprattutto, perché io ho una sorta di maniacalità, che non è una maniacalità, ho un metodo. Per la scrittura, che può essere applicato, anzi un metodo che consiglio a tutti, a chiunque voglia intraprendere un qualsiasi tipo di impresa, che può essere dallo smettere di fumare all'andare a correre ogni giorno, a mettersi a dieta, a tutto, a scrivere un romanzo. Io ho un foglio di carta, un calendario di quelli che ogni tanto si vedono nei film, sono un calendario con 365 caselle dal 1 gennaio al 31 dicembre, e consegnati i propri giorni, lunedì, martedì, mercoledì e via così, fino a tutti i 365, e a fianco a questo calendario qua, che è appeso di fianco alla mia scrivania in biblioteca, c'è una pentola, un pennarello rosso. Legato con un pezzo di spago, e io ogni sacrosanto giorno che Dio manda in terra, come si diceva una volta, scrivo e segno una crocetta rossa sul calendario. Ogni giorno, ogni volta che io inizio un progetto di qualsiasi tipo, che può essere un racconto, può essere un romanzo, può essere lavorare nell'orto o o lavorare in giardino, infatti ho diversi calendari, io devo mettere una crocetta rossa, perché io credo nella scrittura continua.
Quindi tu scrivi tutti i giorni? Tutti i giorni?
Scrivo tutti i giorni, o rivedo, o rileggo, o comunque riscrivo ogni giorno, perché per me funziona così. Dopo un po', dopo tipo 30 o 40 crocette, l'idea soltanto di vedere una casella che rimane bianca fa venire i brividi, e quindi dici: ah, adesso baro, gliene metto una, però ti senti in colpa, quindi cosa fai? Scrivi. E io cito sempre Dino Buzzati, che è un grande scrittore, grande maestro, in un suo brano della sua poesia, diceva questo: scrivi, ti prego, due righe solo almeno, anche se l'animo è sconvolto e i nervi non tengono più, ma ogni giorno, a denti stretti, magari delle cretinate senza senso, ma scrivi. Ecco, io quando ho scoperto questa citazione, quando ho scoperto questo suo messaggio, è stata un'epifania. Ho detto: ok, allora se lo dice Dino Buzzati, che non è proprio l'ultimo dei cretini, non era l'ultimo dei cretini, allora perché no? Perché no? Facciamolo anche noi. Allora scrivo anche delle cretinate, magari senza senso, ma le scrivo.
E tra l'altro questo è anche il principio, uno dei principi, no, dell'allenamento continuo, cioè di allenarsi in qualsiasi, come dici tu, in qualsiasi ambito, che come dicevi tu poteva essere anche, non so, il lavorare la terra in giardino, come certo. Può essere, non lo so, scrivere, ma anche, non lo so, meditare, allenarsi fisicamente, non so. E c'è proprio questo, proprio un passaggio che si dice, c'è chi lo calcola in 21 giorni, chi in 66, chi dice in 90, però quando si arriva a prendere un'abitudine, la cosa ti costa, questo è stato provato a livello neuroscientifico, proprio nel cervello, si forma una guaina mielinica migliore che ti fa fare meno fatica a farlo, a rifare quel gesto, che può essere lo scrivere, che può essere altre cose.
Sottoscrivo e condivido totalmente questa cosa, do ragione ai neuroscienziati, perché proprio almeno per me funziona così, è vero, non è tanto, almeno per me, non so se diventa più facile scrivere giorno dopo giorno, ma di certo so che diventa molto più difficile se faccio una pausa,
ecco.
E ricominciare, quello sì, non so se mi riesce, perché ci sono certi giorni in cui proprio non ho voglia, proprio non ho nulla da raccontare, proprio non penso che ci sia nulla di interessante da dire. In realtà sono tutti trucchetti che utilizza il mio cervello per non farmi toccare certi argomenti. E allora cosa faccio? Mi forzo a farlo. E alla fine dico: wow Filippo, pensa se avessi ascoltato la tua testa e non avessi deciso di scrivere. E questo passaggio qua non te lo saresti perso, questo passaggio qua non sarebbe venuto fuori, non avresti ascoltato quella parte della storia e di conseguenza avresti scritto qualcos'altro.
Ma perché come ti è venuto a questa intuizione, no? Di questo... di scrittura continua, sì, ho capito Buzzati, ma più o meno quando? Cioè adesso, da poco tempo, da molto tempo?
No, dal 2012 circa.
Hai segnato anche quello sul calendario?
Sì, ecco, perché ebbene sì, io non sono un grande, ecco, io non sono uno scrittore che è iniziato giovane, tra virgolette. Io ho tanti miei colleghi scrittori che hanno cominciato in giovanissima età a scrivere, a 12 anni, 13 anni, 14, 15, 16, 18. Io no, ho sempre creduto che la scrittura fosse qualcosa da grandi, da persone adulte, o da grandi nel senso più metaforico del termine, quindi soltanto i grandi personaggi scrivono. Io non mi sono mai reputato un grande personaggio, una persona con una cultura atta alla letteratura.
E quindi come hai superato questo scoglio? Anche dire: io non sono atto alla letteratura. Hai questa visione dello scrittore come questo personaggio mitologico così imponente, in fondo, no? Così grande.
Sì.
Però sei riuscito a rompere questa cosa e a mettere insieme un libro che, ripeto, a me piace tantissimo, l'ho detto in tutte le salse, ma chi mi segue su Facebook lo sa, perché io l'ho promosso moltissimo, perché per
moltissimo.
Me è molto bello.
E beh, all'inizio è sempre stato per merito del, di questo mio amico che mi ha spinto alla scrittura. Ma poi è stato un tentativo, a me piace provare le cose, piace tantissimo provare, piace essere spiazzato, piace essere spaventato, mi piace essere intraprendere cose che non ho mai fatto prima.
E comunque quindi ti piacciono le sfide, ti piace essere sfidato in qualche modo?
Sì, assolutamente sì. E poi appunto ho iniziato tardi, perché ho iniziato veramente una dozzina, no neanche, nel 2012, 2012 almeno, nel 2012 è iniziata la stesura dell'Inverno di Giona, che si è conclusa appunto poco più di un anno dopo, perché è un romanzo vecchio questo. E quindi ho aspettato fino a quando non è arrivato il momento giusto. Almeno ci sono certe persone, certi autori che stimo tantissimo, che sentono il chiamiamolo sacro fuoco in giovane età. Io ho decantato un po' la cosa e ho dovuto aspettare qualche decennio in più. Però sono contento.
L'importante
sono contento così.
Infatti è poi quello che uno è riuscito poi a tirare fuori. Adesso andiamo in pausa di nuovo, e stavolta io ti ho chiesto qual era la tua canzone preferita. Capisco che ce ne sono tante, ne hai dovuta scegliere una, e tu mi hai risposto The Unforgiven dei Metallica.
Please,
Eccoci ancora qui con Filippo Tapparelli a parlare della scrittura del suo libro meraviglioso L'inverno di Giona, che ha vinto appunto il premio Calvino nel 2018 e se fosse per me lo vincerebbe ogni anno.
Grazie mille.
Così proprio spassionatamente lo posso dire, mi posso permettere di dire quello che penso, quindi lo fa, questa è una bella radio perché qui possiamo dare voce a chi non ce l'ha, a chi ce ne ha poca e possiamo dire le nostre opinioni senza dei grossi problemi, non abbiamo nessuno che ci fa il fiato sul collo, insomma. Tu prima mi hai detto che ti piace essere sfidato e allora io ti faccio questa domanda che non è comodissima, però ci provo. Quanto c'è di Filippo Tapparelli nell'inverno di Giona?
Allora,
vorrei vedere la tua faccia, mi dispiace che tu non sei qui ma che siamo al telefono perché adesso faccio un salto veloce a Verona e arrivo.
Allora, quanto c'è di Filippo? Allora, stante che questo romanzo è stato definito un giallo analitico, quindi c'è una parte giallistica, diciamo che... non ho commesso questi gran reati perché altrimenti non sarei qui a parlare in radio, ma sarei dietro le sbarre. Quindi in realtà allora c'è tutto di autobiografico, o meglio, la storia raccontata è una storia di fantasia. La persona che ha scritto il romanzo non è una persona di fantasia, è una persona reale, cioè io. Quello che ho messo nel romanzo sono una parte di cose che ho inventato e una parte invece di cose che sono accadute a me, o meglio, sono cose che ho provato. Io sono uno scrittore, non mi piace neanche definirmi uno scrittore, sono una persona che scrive e ancora giovane, nel senso che ho iniziato da poco tempo a scrivere, quindi sono ancora in quella fase in cui io posso scrivere soltanto delle cose che conosco.
Forse anche sempre, non lo so, adesso mi viene da dirla così. Nel senso che se uno scrive di qualcosa che conosce poco, che gli è lontano, forse non è così credibile.
Sì, è un'obiezione che mi è stata posta in più di un'occasione. Mi hanno detto, ma allora le persone che scrivono romanzi storici o fantascienza o fantasy, oppure dei noir o degli horror tremendi, come possono scrivere quello, cose di fantasia, o anche cose che sono immaginate? In realtà tu puoi perfettamente farlo, ma quello che provi, quello che senti, i sentimenti, le emozioni, sono qualcosa che deve essere reale, almeno per me funziona così. Io non posso scrivere d'amore se non ho mai provato l'amore, non posso scrivere di paura se non ho mai provato la paura e non posso scrivere di morte se non ho mai assistito a una morte, se non ho mai visto una persona morta, perché sarebbe pura invenzione. Ma nel bene e nel male noi esseri umani esperiamo tutto questo, abbiamo paura, abbiamo amato, siamo stati amati e abbiamo conosciuto il lutto e quindi per scrivere devi semplicemente richiamare quelle cose che tu hai provato, quelle emozioni che hai provato in quei dati momenti e metterle sulla carta. In quest'ottica qua, in questa chiave interpretativa, il 100% di ogni cosa che io scrivo è autobiografico, perché tutte le emozioni che io provo a riversare nella carta sono emozioni che ho provato realmente o dalle quali attingo per poter dare colore ai personaggi o alla narrazione stessa, che poi lavoro in maniera strana, perché io credo, non credo nella, almeno io non sono mai riuscito a fare a scrivere una scaletta per qualsivoglia romanzo o racconto. Per me le storie ci sono già presenti nell'aria e semplicemente cerco di farmi interprete. Mi apro, ecco, chiamiamola così, e le storie scorrono da sole. Io sono rimasto stupito, rimango stupito ogni volta che mi capita di finire un racconto, un romanzo, una storia di qualsiasi tipo, perché neanch'io so il finale. Lo scoprono nel momento stesso in cui lo scrivono, non è pianificato, non c'è nulla di pianificato.
Ti capisco soltanto... perché io non sono uno scrittore, scrivo per il teatro, per il mio teatro ovviamente, e faccio lo stesso processo. Però conosco persone che magari prima formano tutte le scene, sanno già cosa dovrà succedere in quella scena e in quell'altra, io lascio proprio che tutto vada invece. Lo scopro certo, anch'io dopo.
E non è una cosa sbagliata, sono metodi, no, sono diversi. Metodi differenti, ognuno ha il suo modo di interpretare una storia. Io credo che noi esseri umani siamo evoluti da pochissimo tempo e di conseguenza siamo molto più scimmie di quanto immaginiamo. Le scimmie sono la specie che ha dominato questo pianeta semplicemente non tanto per il pollice opponibile, ma per la capacità di raccontarsi e di raccontare gli eventi che sono accaduti, di trasmettere, di dire attenzione, lì non andare perché c'è il leone, attenzione, lì c'è del cibo. E siamo degli uomini narranti, siamo delle creature narranti, noi viviamo di storie e cresciamo con le storie, più di qualsiasi altra cosa. Non c'è tecnologia che riuscirà mai a eguagliare l'esperienza che noi facciamo, che noi apprendiamo sentendo parlare gli altri, e non parlo tanto degli insegnanti, ma quanto cioè non solo loro, che anche loro stanno raccontando una storia, ma anche semplicemente le favole che ci raccontano i nostri genitori da piccoli, le cose che vediamo. Siamo animali che imitano, ascoltano e imitano.
Guarda, ti faccio una domanda al volo. Hai parlato di favole. Scusami. La tua favola preferita quando eri piccolo? Non adesso, allora, quando eri piccola.
Quando ero piccolo, la mia favola preferita non ricordo il nome di quella favola lì, che me la raccontava sempre mia nonna, ed era una. Mi ricordo che c'era questa bambina che camminava nel bosco e a un certo punto vedeva un lumicino in distanza ed era la casa, forse era Pollicina se non mi sbaglio, che andava in questa casa in mezzo al bosco seguendo questa lucina, di questa lucerna, di questa lanterna nel bosco. Non riesco a ricordare, non l'ho più trovata, della verità. Poi mia nonna è venuta a mancare, di conseguenza si è portata la storia con sé. È una cosa che non dovrebbe mai accadere, ma purtroppo i nostri nonni ci lasciano e ci lasciano orfani di storie soprattutto,
oppure ci lasciano capaci di scriverne altre,
o anche.
io avevo la mamma, per esempio, così. La mamma racconta storie, e le favole, per esempio, della mia infanzia sono impossibili da trovare perché le inventava la mia mamma, lei ogni giorno mi inventava una storia. Quindi questo gioco di fantasia di mia mamma, enorme veramente, e la sua capacità enorme di affabulatrice, benché fosse una sfoglina, il suo mestiere era quello, però aveva dentro questo, a me ha lasciato tantissimo, tantissimo.
L'affabulazione è un'arte fantastica, ne abbiamo tante, ecco, l'affabulatore adesso ha preso una connotazione negativa, mi piace dire le parole salveranno il mondo, ed l'etimologia salverà il mondo e le parole lo salveranno. Quindi uno dei compiti che hanno le persone che fanno narrazione, che sia teatro, che sia musica, che sia scrittura, non importa in realtà, è quello di mantenere le parole e mantenere le storie. Le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti, sono fondamentali. Dobbiamo imparare ad avere rispetto, perché attraverso le parole, attraverso le storie, noi definiamo il paradigma della realtà in cui viviamo. E quindi non bisogna mai prendere sotto gamba un qualcosa che ho lottato in passato, era la grammatica. Dici, ma la grammatica non serve assolutamente a nulla. No, la grammatica definisce una lingua, definisce la cultura di una specie. Nel momento stesso in cui parliamo male, pensiamo male. Nel momento stesso in cui pensiamo male, diventiamo il male, facciamo il male. Esatto. Se dimenticarsi un accento è una cosa che consideriamo un peccato veniale, e si inizia con quello, si finisce con fare cose molto 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 brutte, quindi ecco, credo in questa cosa. Sono un po' matto.
No, non sei matto, o siamo in due o siamo in tanti, perché comunque le parole hanno un significato, una potenza, una vibrazione importantissima. Anche tu pensa a un bambino che si sente sempre dire guarda quanto sei stupido, guarda quanto sei stupido. Questa parola qua così pesante, che sembra così sciocca, in realtà nel bambino va a formare un tarlo che si autoconvince.
Lo definisce,
quello che hai detto tu prima, no? Lo definisce, lui alla fine sente di essere stupido e si comporterà come uno stupido, come se gli dici cattivo, come se gli dici disordinato, come se gli dici goffo, eccetera. Infatti anche questo, secondo me, dobbiamo ricominciare a raccontare le favole, no? Davvero a raccontare le storie e a raccontarle sempre con dell'amore sotto, che non vuol dire che per forza la storia non farà paura. La storia può fare paura, può fare affrontare delle sfide, no? Come dicevi prima. Ma il gioco è avere in mano lo strumento per sentire che tu non sei la paura, tu non sei la goffaggine, non sei stupido, eccetera. Anzi, hai in mano lo strumento per superare tutto questo.
Sì, anche mi viene in mente una frase che avevo letto un bel po' di tempo fa, che diceva esattamente questo, la condensava in le cattive storie ti insegnano che i draghi esistono, le storie buone invece sono quelle che ti insegnano che possono essere sconfitti.
Esatto.
E quindi noi affrontiamo i nostri demoni e possiamo affrontarli totalmente impreparati, ma se qualcuno ce li ha raccontati, scopriamo quali sono i punti deboli di questo demone, quindi rischiamo in ogni caso, ma rischiamo di meno, andiamo preparati.
Esatto, e poi non abbiamo, smettiamo di avere paura delle sfide, di andare avanti, smettiamo di avere paura di muoverci anche, no, nella vita.
Sì, anche perché nella maggior parte dei casi noi quando abbiamo paura non abbiamo paura della cosa in sé, ma abbiamo paura della paura. Che proviamo, e se siamo preparati, la paura della paura non ce l'abbiamo, abbiamo soltanto una paura che è nei confronti dello sconosciuto, ma è una paura in meno rispetto a quella che avevamo prima. Quindi la storia è essenziale, continuare a raccontarle è la chiave per la sopravvivenza. Vediamo anche adesso quello che sta succedendo a livello climatico. Abbiamo questa bellissima ragazzina Greta Thunberg che ci racconta una storia, che racconta una storia scomoda che nessuno voleva ascoltare, e come un pifferaio di Hamelin ha trascinato e sta trascinando, sta aprendo le coscienze dei giovani che stanno cominciando ad agire, e quando agisci cambi, cambi il mondo,
muovi.
E lo stai cambiando con una buona cosa, stai cambiando un paradigma.
Filippo, che peccato che è finita la puntata!
Ma
mi finisce il tempo sotto le mani, non è possibile. Mi tocca salutarti, no, ti salutiamo noi tutti di Radio 403, veramente siamo molto contenti, grazie della tua disponibilità, grazie che sei stato con noi, grazie dei tuoi racconti, grazie del tuo libro meraviglioso. E niente.
Ecco.
Ti saluto.
Grazie a voi tantissimo di avermi ospitato qui e con voi, e sono veramente felice di aver parlato e di aver raccontato un pezzettino di storia anch'io.
Grazie Filippo, ciao.
Ciao.
E adesso saluto anche voi, dopo aver salutato Filippo sono stata molto contenta di averlo qui con noi, sono felice di avervelo fatto un po' conoscere. Se volete conoscerlo ancora meglio potete andare sulla nostra pagina di Facebook Golosi d'Arte e troverete ben presto tutte le notizie possibili e immaginabili. Anche se volete farci delle domande, potete farcele dalla pagina di Facebook oppure al 320 70 32 00. Sempre qui a 403, noi vi salutiamo e ci vediamo martedì prossimo. Buoni giorni.
Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere foglie, di fare male ai fogli. E la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiederle scusa se ho lasciato le tue mani, ma io dovevo solo scrivere, scrivere, scrivere di me. Le lettere d'amore, le lettere d'amore fanno solo ridere. Le lettere d'amore non sarebbero d'amore se non facessero ridere. Anch'io scrivevo un tempo lettere d'amore, anch'io facevo ridere. Le lettere d'amore, quando c'è l'amore, per forza fanno ridere. costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia, e che invece di continuare a tormentarsi con un mondo assurdo basterebbe toccare il corpo di una donna, rispondere a uno sguardo e scrivere d'amore, e scrivere d'amore, anche se si fa ridere, anche quando la guardi, anche mentre la perdi, quello che conta è scrivere. E non aver paura, non aver mai paura di essere ridicoli. Solo chi non ha scritto mai lettere d'amore fa veramente ridere. Le lettere d'amore, le lettere d'amore di un amore invisibile. Le lettere d'amore che avevo cominciato magari senza accorgermi. Le lettere d'amore che avevo immaginato ma mi faceva ridere. Magari fossi in tempo, se avessi ancora il tempo, per potertele scrivere.